La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buonasera, buonasera, benvenuti alla settima ossessione, siamo in mega ritardo, quindi vado subito a salutare Ludovico Ottaviani. Ciao Ludovica, buonasera, scusa il ritardo.
Ciao Daniele, buonasera, buonasera a tutti, eccoci, l'importante è che ci ritroviamo.
L'importante è arrivare, qualcuno diceva l'importante è finire, ma prima di finire dobbiamo arrivare, no?
Direi sì, è una questione di punti di vista, insomma, è più importante la meta o il viaggio.
O il viaggio, ma guarda, oggi avevamo programmato un bel viaggio, però partiamo subito perché il viaggio è lungo, vediamo fin dove possiamo arrivare. Allora, esatto. Oggi avevamo deciso di parlare di tre film, vediamo però di procedere per gradi. Allora, il primo film su cui ti voglio interrogare come professore è oggi non mandiamo trailer per recuperare tempo, magari in post-produzione vediamo di aggiungere qualcosa, e parliamo invece appunto del primo dei film in uscita domani nelle sale con Lucky Red, che è il nuovo film di Ken Loach, The Old Oak, che per molti si sussurra che sia proprio anche l'ultimo della carriera, di una grande carriera di questo regista, come da molti etichettato come un regista militante. Però raccontaci questo The Old Oak.
Beh sì, proprio vista insomma l'età comunque diciamo avanzata, ecco, di Ken Loach, si vocifera che questo probabilmente ahimè potrebbe essere l'ultimo film della sua carriera. Da una parte speriamo di no, insomma, speriamo in un colpo di scena un po' in stile Miyazaki, che ha annunciato insomma una sorta di ritiro dalle scene, che invece ha appunto confermato il tutto il contrario. Anche qui siamo nei territori di un grande maestro che ritorna, parliamo di piani completamente diversi, perché The Old Oak è il classico film di Ken Loach, ma nell'accezione più positiva possibile. È un regista, come dicevi tu appunto, militante, che ha fatto dell'impegno sociale e umano, perché si definisce un socialista umanista allo stesso tempo, e una missione a tutti gli effetti. E di Old Oak, che segue a distanza di pochi anni relativamente l'ultimo film, se non sbaglio Soli di Metti, che era del 2019, di Old Oak torna a rielaborare quelle che sono le contraddizioni della società moderna. La capacità di Ken Loach è sempre quella di non giudicare mai le situazioni, i personaggi, ma semplicemente di mostrare, e di farlo grazie ad una gentilezza che rende tutto amplificato, come se fosse una sorta di diapason che fa risuonare queste emozioni in modo deflagrante. E in questo caso la deflagrazione emotiva passa proprio per uno scontro di civiltà, potremmo dire, perché siamo in un paesino del nord-est Asia, di terra, quindi rappresenta questa realtà molto piccola, molto radicata proprio nelle tradizioni della miniera, che però sono tradizioni ormai scomparse. È un'analisi anche della storia, prima di tutto britannica, perché parliamo del governo Thatcher, degli scioperi dei minatori, siamo negli anni 80. Il film ovviamente è ambientato ad oggi, quindi si riflette sulle ceneri di quello che è stato, di queste idiosincrasie, e aggiunge, anzi alza letteralmente la posta in gioco, perché in questo paesino arrivano una serie di esili politici, potremmo chiamarli, perché appunto sono dei siriani che scappano da un territorio devastato dalla guerra e che cercano di sistemarsi, di ricostruire un'esistenza ripartendo da un posto completamente lontano dalle proprie case, ma lontano sotto ogni fronte, non solo geografico ma soprattutto culturale. E quindi davanti a questo scontro tra una comunità che non vuole vedere il futuro e una comunità che continua invece a sperare in un futuro, si crea una crepa, e dalla crepa filtra la luce. Mi viene da citare appunto Leonard Cohen, necessariamente, perché è quello che accade. Quindi New Book, che è il titolo del film, è anche il nome di questo pub gestito da PJ Valentine, questo appunto proprietario, che è un uomo bloccato nel passato, un uomo che non riesce a sperare in un futuro. Proprio l'incontro anche dal punto di vista proprio sociale, dal punto di vista militante, dal punto di vista proprio culturale. Si parla a un certo punto, se non ricordo male, nel film, non di carità, di socialità, c'è proprio questa voglia di creare una comunità ex novo e di farlo creando integrazione. Tutto questo appunto però filtrato attraverso l'occhio meccanico di Ken Loach, che come dicevo prima non giudica, non crea una storia, diciamo la storia alla base non è il classico storytelling appetibile per il grande schermo, potrebbe sembrare una storia qualunque, non succede niente, in realtà invece succede tutto, è in questo stallo che in realtà c'è tutto il movimento, e questo movimento passa appunto per delle grandi crepe emotive, delle grandi fratture che attraversano questi personaggi, che si rimettono completamente in gioco e si riavvolgono anche i fili del tempo e dello spazio, della storia, delle storie, degli spazi fisici, tutto fino a confluire questo appunto tab e soprattutto all'immagine della quercia, che è questo albero capace di resistere non tanto agli urti, che si rifà anche al concetto di resilienza, ma soprattutto di resistere allo scorrere del tempo, insomma, okay, con questi rami, questa capacità proprio sì, di resistere e allo stesso tempo di restare ancorato ben saldo al terreno.
Ok. Tra l'altro ci tenevo a ricordare che il film domani uscirà nelle sale grazie alla Key Red, e che ci sarà anche delle proiezioni in cui poi Ken Loach interverrà da Roma, penso dal cinema Troisi se non sbaglio, e questa diciamo intervento di Ken Loach alla fine della proiezione del film alle ore 19 sarà visibile anche in altre parti d'Italia, tra cui anche qua a Firenze al cinema Flora, quindi se volete andare a vedere il film di Ken Loach The Old Oak approfittate, così magari potete assistere anche a questo incontro, questa conversazione che sarà proiettata al termine del film proprio con il regista Ken Loach, a cui auguriamo di continuare questa sua straordinaria carriera. Voltiamo decisamente pagina. Allora, io farei un veloce passaggio su Thanksgiving, dove ti sei divertita tantissimo, il film dell'Eli Roth che tu hai visto in anteprima, che uscirà domani, che proviene da un fake trailer che i più attenti cinefili si ricorderanno per essere uno dei fake trailer che andavano qui in Italia. Purtroppo non abbiamo beneficiato di questa
doppia visione
di Grindhouse, no? Che era Death Proof di Tarantino, a cui seguiva Planet Terror, oppure il contrario, non mi ricordo, e in mezzo a questi due film c'erano anche dei fake trailer, uno dei quali girati, uno dei più che ha avuto anche un grande successo su internet, era appunto di Eli Roth, Thanksgiving, e l'ha trasformato in un film che ti ha divertito molto. 30 secondi proprio prima di passare al prossimo film, te li lascio dire, visto che ti sei divertita molto.
Tantissimo, personalmente sono contenta di vedere finalmente Eli Roth nella forma smagliante che ricordavo, perché negli ultimi anni si era dedicato a progetti diversi, anche legati al mondo del documentario, molto impegnato nella salvaguardia degli squali, anche progetti più diciamo mainstream legati ad adattamenti per libri dell'infanzia, del grande schermo. Beh, finalmente torna alle origini, cioè torna alla matrice dell'orrore. Molti hanno bollato il film come uno slasher tradizionale e poco, è abbastanza innocuo, diciamo, ecco, nel solco della tradizione. Beh, personalmente invece l'ho trovato una feroce critica della società americana che strizza l'occhio soprattutto a modelli che non sono solo quelli degli anni Ottanta, quindi lo slasher, il gore, la tipica formula dell'assassino nella porta accanto, potremmo dire, o comunque del pazzo assassino che perseguita la comunità tranquilla, un po' Halloween potremmo dire come paragone, ma soprattutto in una satira feroce che affonda le radici nel cinema americano degli anni 70, quindi nella tradizione di Romero con i suoi zombie, ma anche di Toby Hooper con Non aprite quella porta. Eli Roth veramente mette la sua conoscenza del cinema di genere, soprattutto in questo caso del genere horror, al servizio del mainstream. Il risultato è un otto volante di sensazioni all'insegna dell'exploitation, quindi torniamo sempre agli anni 70 in qualche modo, che guarda il cinema del passato con una concezione che è volutamente tradizionale, quindi lontana da nuove mode e tendenze, proprio in questo risulta personalmente raffigurante e allo stesso tempo dimostra la grande capacità di questo cineasta di portare ancora avanti una tradizione che è quella del pulp. Ricordiamolo, fu lanciato da Tarantino con Hostel e in qualche modo ne rappresenta, sì, rappresenta ancora quel gruppo selvaggio, potremmo dire, del pulp, e appunto una tradizione inaugurata
dal clan del pulp. Il clan, esatto, celentano lì era il clan del pulp invece.
Esatto.
Senti, poi tu tra l'altro mi hai detto anche una cosa che io non sapevo, ovvero che Eli Roth vive a Firenze perché ha trovato, sì, la compagna fiorentina.
Sì, da quello che so,
io non l'ho mai trovato per strada. Dove si aggira?
Facciamo
un appello, se ci sta ascoltando, perché se è in Italia ascolterà pure, vedrà la televisione italiana, ascolterà la radio italiana, no? Quindi Eli Roth, if you are listening to us, come in Piazza Strozzi Square e viene a trovarci. Tendiamo un velo pietoso sul mio inglese, ma passiamo invece al prossimo film, Thanksgiving, in uscita domani. Un altro film che esce invece sempre domani. Ma te sei visti tutti sto weekend, porca miseria, quindi non vai questo weekend sicuramente non andrai al cinema perché te li sei visti tutti. Ti sei visto pure Hunger Games, non ci abbiamo tempo per parlare del prequel di Hunger Games, però ci abbiamo un po' di tempo, gli ultimi 5 minuti, per parlare di un altro film molto interessante che ti sei vista invece, se non erro, alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato, che si intitola Dream Scenario, hai mai sognato quest'uomo? Protagonista Nicolas Cage, cosa ci racconti di questo film?
Allora, io vorrei partire soltanto da una piccola nota. Apparentemente il film viene venduto a livello promozionale come una commedia, ma anche qui siamo in un territorio molto più sottile, bisogna andare molto più a fondo per comprendere Dream Scenario, perché non è una commedia, è qualcosa di molto più complesso. Dream Scenario è un film che gioca proprio con l'arte del sogno, quindi con l'idea delle libere associazioni di immagini, come si muove il meccanismo, come funziona il meccanismo alla base del sogno, e mette al centro di questa, comunque da comedy, perché il genere è quello, anche perché il regista, ricordiamolo, è Christopher Borley, pronunciato in un modo dignitoso il nome e cognome di quest'uomo, che è un regista molto interessante, lo stesso autore di Sicko Mattelso, che si è visto di recente nelle sale. Siamo sempre nel territorio della commedia nerissima che soffia dal nord Europa. Anche qui c'è un cinismo e soprattutto una visione critica nei confronti di una società. In questo caso la critica passa per una società all'insegna di tutto ciò che è virale. Il protagonista di questo film è appunto Nicolas Cage, tra l'altro straordinario, nei panni di un insegnante, di un docente, Paul, un docente tranquillo, un uomo tranquillo, Paul Matthews, che viene anche un po' accusato da tutti coloro che gli sono intorno, che comunque lo stimano, gli vogliono anche bene, soprattutto la sua famiglia, di essere un po' un uomo troppo tranquillo, poco incline all'azione, a cambiare la propria vita, anche la vita di chi gli è intorno. All'improvviso quest'uomo inizia a popolare i sogni di tutti, ad ogni angolo del globo, e non c'è una ragione specifica. Automaticamente, da uomo qualunque, da Eminem, Paul si trasforma in oggetto del desiderio, tutti lo vogliono, tutti vogliono parlare con lui, diventa letteralmente un'attrazione virale. Finché però i sogni, come nella tradizione freudiana, iniziano a trasformarsi in incubo, secondo proprio la teoria del perturbante, nella realtà assume dei contorni distorti. In questi sogni Paul si macchia di azioni orribili e tutti iniziano ad essere spaventati e adoperano un meccanismo che è quello della cancel culture per rimuoverlo completamente, dimenticare ciò che è stato, rimuovere fisicamente proprio dalla scena quest'uomo. È un film critico, usa la lente deformante del cinema per raccontarci, per farci riflettere proprio su noi stessi e per riflettere noi stessi proprio come la superficie di uno specchio, e tra l'altro ha una delicatezza in alcuni passaggi, non farò spoiler, ma ci sono dei passaggi veramente che sfruttano il potenziale dell'onirico proprio a livello di immagini, di suggestioni, ed è appunto un film che trae spunto da un fatto reale, che è appunto un caso di guerriglia marketing, se non sbaglio dei primi anni 2000, proprio del 2000, dove questo This Man veniva chiamato, insomma l'identikit di un uomo, cominciò a diffondersi in tutto il mondo e molti dichiaravano di averlo sognato, soprattutto
lo sai che l'avevo letta questa storia proprio sul sì. Post mi pare 3-4 mesi fa, poi quando mi sono accorto che veniva girato questo film pensavo le due storie fossero collegate.
In realtà lo spunto di partenza è molto simile.
È molto simile, sì.
Ci usa appunto la realtà in tutti i sensi, in tutte le sue sfumature, per raccontarci, per raccontarla e per farlo appunto in una chiave di genere, anzi in questo caso multigenere, perché poi ogni sogno ha anche una sua piega, quindi ci sono delle virate horror, splatter, disturbanti, c'è il dramma, c'è un romanticismo disperato, c'è la critica alla società dei consumi, anche qui è una società alla ricerca sempre della nuova tendenza, di illusioni artificiali, insomma, e virtuali, quindi... E c'è questo personaggio poi che è appunto meraviglioso, soprattutto come interpretato da Nicolas Cage, che è un attore che molto spesso è diventato fenomeno di culto già in questo film, si è detto mio Dio Nicolas Cage che cerca di non fare il meme di se stesso ma diventa allo stesso tempo un meme di sé. Qui siamo in un piano quasi sociologico, per dire, ma in realtà appunto Nicolas Cage regala veramente questa interpretazione calibrata. Per lui, che è un attore che ha sempre invece avuto un'inclinazione a un overacting anche piacevole in alcuni casi, mi viene in mente il recente Renfield, dove è un Dracula, devo dire, spiziosissimo, e invece in questo caso regala questa interpretazione molto, molto intima, molto, molto piccola, potremmo dire, ecco, per sottrazione, che si destreggia poi anche tra scene che veramente suscitano grandi ilarità, perché sfociano nella commedia più nera, ma anche in momenti molto imbarazzanti, sempre senza fare...
Ma può ricordare un po' il cinema di Ari Aster? Mi ha dato questa sensazione, poi non lo so, sì. Se magari mi sbaglio, sì. Soprattutto in l'ultimo, parte... Boh, ha paura.
Sì, in parte sì, perché comunque c'è, se non ricordo male, lo stampino di Ari Aster in questo progetto, se non ricordo male, in termini quasi di edita produttiva.
Produttiva, ecco, sì, sì.
Se
sì,
non
sì,
ricordo male, sì. A parte la presenza della A24 che riconferma ancora una volta di essere una delle società di produzione più lanciate,
sì,
ma
sì,
anche proprio con
uno
sguardo nel futuro.
È vero, è vero.
Molto forte. Ed è appunto quindi un film che pone Nicolas Cage di nuovo ai livelli, mi viene in mente ad esempio del Ladro di Orchidee come propria interpretazione, ma è appunto un film fondamentale da vedere oggi per sfruttare il potenziale del cinema in sala, perché è un film da sala, però allo stesso tempo anche per fermarsi poi a riflettere un attimo su dove stiamo andando.
Io poi penso sempre a Nicolas Cage, che è vero, molte volte si dice ma deve pagare il mutuo, no? Perché fa tutti questi film, molti dei quali probabilmente non si ricorda neanche lui di averli fatti, perché sono fatti forse col copia e incolla, soprattutto questi action, thriller, eccetera, soprattutto negli ultimi 10-15 anni è stato molto... presente in questa tipologia di film. Però se ci pensi, Nicolas Cage ha lavorato con i più grandi, cioè dai fratelli Coen a Martin Scorsese a veramente tantissimi altri, Werner Herzog, mi ricordo il remake
Cattivo
del
Tenente.
Cattivo Tenente, insomma ha veramente lavorato, segno che comunque del talento. Tra l'altro c'è anche un film che si chiama Il Talento di Mr. C, Mr.
Sì.
C, dove, che è uscito su Netflix, che è inedito in Italia ed è uscito direttamente su Netflix, dove appunto lui interpreta se stesso, infatti il talento di Mister, dei tanti Nicolas Cage, no? E di tante, delle tante versioni di parrucchino che ha Nicolas Cage, si mette, dovevo dire la stronzata, anche se oggi siamo in versione short, la mia stronzata in questa mezz'ora la dovevo comunque dire.
No, ma i capelli di Nicolas Cage sono un personaggio a parte.
Sono insomma, un personaggio sono un altro a parte, tipo di storytelling, sì, sì. Io penso che come il fondoschiena Jennifer Lopez siano assicurati anche i vari parrucchini che lui immagino tenga in questa sua mega villa che ha stile Superman, navicella spaziale, in quel di Los Angeles. C'ha proprio una stanza dedicata solo ai suoi parrucchini. E me lo immagino lui che prende un parrucchino, la sera si mette sul divano e lo comincia a pettinare, come si accarezza un gatto, lui pettina il parrucchino. Basta, mi fermo perché ne sto dicendo troppe.
E mentre parla con il parrucchino, magari gli sussurra qualche sì. canzone di Elvis. E così
è vero. E poi il figlio di lui, no? Lui ha detto che è pazzo per Elvis e per Superman. Si chiama Kal-El, sì. come il nome originario kryptoniano di Superman. Quindi c'è chi è più pazzo di me, pensa un po'. Va bene. Allora, questo film viene distribuito da A Wonder Pictures, che anche qui è abbastanza, è la nostra A24, diciamo, perché in un certo senso molti film prodotti dalla A24 e distribuiti dalla A24 in Italia, basti pensare all'ultimo Oscar, Everything Everywhere All at Once, è andato distribuito proprio da A Wonder Pictures. Va bene, Ludovica, io ti ringrazio davvero tanto, mi scuso per il ritardo, mi scuso per la fretta, ma sei stata come sempre perfetta, concisa, precisa e tutto quanto, quindi grazie davvero, ancora di più del solito.
Ma io sono contenta che siamo riusciti a fare questa bella panoramica di una buffata.
Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Ce l'abbiamo fatta. In tempo, perfetto.
Ne valeva la pena.
Ti saluto, ti saluto Federica e ti ringrazio, ciao.
Ciao Daniele, ciao a tutti, ciao, a presto.
Sono risultato allergico a molti cibi. Questi cibi sono luppolo, pepe, castagne, salmone, sardine, tonno. Perché siete venuti a abitare qui a casa al Palotto?
Ma guardi che verde, la tranquillità.
Sì, verde, ma voi... Sono sicuro una trentina d'anni fa, no? Siete venuti qua 61...
62.
Ecco, 30 anni fa a Roma. Era una città meravigliosa.
Un formulario de consuelo.
Sarebbero questi due amici da ospitare, se non volesse essere così. Tutto il contrario di Amsterdam.
La giraffa non lo so, la rondine non lo so. Non credo nella maggioranza delle persone, mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Una minoranza.
Auguri.
Bentornati alla settima sessione, siamo ancora in diretta su Nova Radio in questa versione, diciamo, short della nostra trasmissione. E però vado subito a salutare un ritrovato Nicolò Baraccani. Buonasera Nicolò.
Ciao Daniele, ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando, sempre un piacere.
Un piacere anche per me, per tutti noi della settima sessione averti qua e per parlare anche questa volta di grande cinema di qualità, ma soprattutto per festeggiare una grande ricorrenza, perché esattamente il 12 novembre, oggi siamo il 15, quindi però noi non eravamo in onda, non andiamo in onda solo una volta alla settimana, usciva nelle sale italiane un film insomma che ha fatto la storia in un certo senso anche del cinema italiano contemporaneo. Stiamo parlando del settimo lungometraggio di Nanni Moretti, Caro Diario. Abbiamo appena ascoltato il trailer. Nanni Moretti, che all'epoca del film aveva compiuto i suoi primi 40 anni, esattamente il 19 di agosto, e poi 6 mesi dopo appunto è uscito nelle sale il suo film, possiamo dire più autobiografico, forse dai tempi dell'esordio Io sono un autarchico, e un film che poi ha sedotto totalmente la critica, principalmente quella francese, dove Nanni Moretti, Nanni come lo chiamano loro, viene portato sul palmo di mano. A proposito di palmo di mano, lui ha vinto anche la Palma d'Oro per la miglior regia al Festival di Cannes di quell'anno, grazie proprio a Caro Diario. Allora io ti chiedo, come possiamo celebrare al meglio? Cosa possiamo dire che ancora non è stato detto di Caro Diario per celebrarlo a dovere, per festeggiare questi 30 anni di un film davvero rappresentativo della poetica morettiana, possiamo dire così?
È molto difficile dire qualcosa di nuovo, qualcosa.
Ma io ho chiamato il migliore come te.
Ah, Caro Diario. No, io... Mi piace ricordare Caro Diario con una cosa molto banale, ovvero proprio la sensazione che ebbi addosso quando lo vidi la prima volta. Quindi è una cosa che non è detta perché è una cosa mia, però credo sia anche una reazione che hanno avuto molti, ovvero l'idea proprio è uno dei pochi film che guardando diciamo anche attraverso la visione, in cui attraverso la visione si riesce veramente ad entrare proprio a toccare quasi con mano l'intimità e l'interiorità del proprio autore, perché di solito molti autori, la maggior parte, mette comunque sempre un filtro, cerca sempre comunque una posizione anche un po' più distaccata rispetto al proprio pubblico, diciamo, parliamo di autori ovviamente di un cinema un pochino più, diciamo, lontano ovviamente dalle regioni più commerciali, quindi un cinema proprio autoriale nel senso nouvelle vaguiano del termine, quindi diciamo, è proprio uno dei film che dopo la visione si ha quasi proprio l'idea o comunque la percezione di aver toccato con mano non solo le idee, i concetti, perché ce ne sono tantissimi, proprio un fiume di opinioni, di frasi che sono diventate davvero iconiche, di momenti assolutamente superlativi, come la scena del critico è stata citata mille volte, torna sempre ancora oggi, ma a me commuove sempre ogni volta l'omaggio a Pasolini, tutta quella quel lunghissimo camera car di lui che sulla Vespa nel lungomare di Ostia, per non parlare tutto l'episodio delle isole, il finale proprio arriviamo all'autofiction, se non proprio al documentario di vita, cioè, quindi è proprio un film sentito, in cui la parola sentito non è utilizzata a caso come spesso si fa, ma secondo me credo sia proprio la parola più esatta, più precisa, l'unica possibile con cui descrivere Caro Diario, e poi anche Aprile, perché diciamo che sono un po' io li vedo come due facce della stessa medaglia, diciamo, sono due film molto simbiotici.
È vero, con Caro Diario, tra l'altro credo sia, non so se tu sei d'accordo con me, anche due film, sia Aprile che anche Caro Diario, due film che vanno ad infrangere forse per la prima volta in maniera così netta questo muro, questa barriera che prima divideva appunto il cinema di finzione con il documentario, cioè una contaminazione ben evidente in questo caso, non so come la pensi tu.
Sì. E comunque lui, nonostante faccia questo, nonostante in qualche modo anche sprofondi nell'autofiction, si immerga in questa anche sua, questo suo bearsi anche un po' dell'autoreferenzialità, diciamo, dei suoi film, riesce comunque a immettere utilizzare nella migliore dei modi proprio il mezzo cinematografico, con anche molte allegorie, molti momenti quasi molto surreali, onirici, la sua solita, diciamo, cifra comica, quindi non è un autofiction che appunto si dia soltanto di questa sua autoreferenzialità, di quello che rappresenta, ma anche ragiona sempre comunque sul modo in cui rappresenta questa determinata realtà che porta in scena, diciamo.
Assolutamente, poi alcune scene davvero sono nell'immaginario collettivo, basta pensare alla famosa scena della Vespa, che poi è diventata anche il simbolo del suo cinema, della Sacher, no? Del nuovo Sacher, e tra l'altro anche in qualche modo ripresa nel Sol dell'Avvenire, che non è un caso forse che quel film, il Sol dell'Avvenire, il suo ultimo film, arriva proprio 30 anni dopo l'uscita nelle sale, qualcosa ovviamente come, che ne so, la perdita dell'innocenza e altri temi si possono ritrovare in entrambi i film, no? Qui forse ancora in maniera ancora più nostalgica nel Sol dell'Avvenire, come era in Caro Diario, perché anche per Nanni Moretti sono passati 30 anni. Quindi da 40 è passato a 70 anni, è un film che però insomma resta
mitico,
un film mitico, esatto, e che per i fan di Nanni Moretti, ma non solo, viene esaltato, vi è rivisto con grande piacere tutte le volte che capita l'occasione di poterlo vedere. So che anche, mi pare, negli ultimi anni c'è stata anche una riproposizione delle sale teatrali.
L'hanno restaurato.
Esatto, che Nanni Moretti stesso lo accompagnava facendo delle letture proprio. Sul film, quindi sì. Ebbene, quindi mi è venuto voglia, non so te, di tornare a vedere Caro Diario. Questo poco,
sì, io l'ho rivisto quest'estate.
Ah, l'hai rivisto quest'estate?
Sì,
beh,
sì,
visto.
Quest'anno l'ho già rivisto due volte.
Ottimo. Non c'è due senza tre, quindi tra poco arriverà anche la terza volta.
Esatto.
Va bene, allora Nicolò, io lo ricordo sempre, autore di Cinemando Blog, quindi potete leggerlo, oltre che ascoltarlo.
Grazie mille.
Sovente qui alla settima ossessione lo potete ascoltare, lo potete leggere anche sul suo sito blog, che è appunto Cinemando Blog, con grande piacere, come facciamo sempre. E io ti ringrazio come al solito, Nicolò, ci sentiamo in una delle prossime puntate.
Grazie a te, sì, esatto, senz'altro ci risentiremo. Quindi
grazie.
Riguardate Caro Diario e viva il cinema di Nanni Moretti.
E viva il cinema, e viva il cinema, e viva Nanni Moretti, sempre per sempre. Ciao Nicolò, un abbraccio,
ciao.
Buona serata, ciao. Allora, sono le 18.05, noi siamo arrivati in conclusione di questa puntata più corta del solito della settima ossessione, però diciamo che la volta scorsa, che era la centesima puntata, siamo andati avanti forse per una mezz'ora in più, quindi diciamo, come si dice a Firenze, poggio buca fa pari. Mi scuso però con Federico Vascotto, che oggi non poteva intervenire, ma ci aveva preparato un audio da diffondere, un contenuto registrato su una serie, il classico appuntamento, no, dell'ultimo pezzo della settima sessione che noi dedichiamo alle serie televisive, e che dedicavamo anche allo sciopero degli attori, che vuole il caso poche ore dopo l'intervento di Federico Vascotto, la nostra chiacchierata, il nostro punto consueto sullo sciopero degli attori di settimana scorsa, di mercoledì scorso, è stato annunciato proprio che era stato trovato finalmente l'accordo, quindi la stagione, metà stagione televisiva è salva. Da gennaio, probabilmente gennaio-febbraio, cominceranno a ripartire qualche serie TV della TV generalista, quindi che ne so, penso a Grey's Anatomy, penso a NCIS, Law and Order, insomma le classiche serie della TV generalista, e questo ha sbloccato ovviamente i set, però qualche prodotto sicuramente mancherà all'appello, quindi nel 2024, soprattutto nella seconda parte del 2024, mancherà all'appello qualche film che sicuramente che è stato stoppato, oppure addirittura non è stato neanche iniziato, si potrà vedere soltanto più avanti nel tempo. Però l'accordo c'è stato, quindi i lavori sono ripartiti sul set, e con Federico sicuramente la prossima settimana, oltre alle serie televisive, questo contenuto. Federico oggi Vascotto doveva parlarci di una serie che si chiama The Curse, con protagonista Emma Stone su Paramount Plus, e lo cercheremo di recuperare sicuramente nel podcast, quindi nel podcast sentirete anche la voce di Federico Vascotto, e proprio in fondo alla nostra trasmissione. Bene, io vi ringrazio di averci seguito come sempre. Questa è l'ottava puntata. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre in diretta su Nova Radio alle 17.05. Grazie a tutti.
Ciao Daniele, scusa la risposta tardiva, ma ieri è stata veramente una giornata difficile. Io poi ero riuscito a sentire il tuo audio, ma stavo per strada, poi era tardi. Non ti preoccupare, non fa niente, nel senso, anche se mi stavi per dire che cioè recuperavamo in diretta direttamente settimana prossima, non moriva nessuno, ecco, non moriva nessuno. Che ti volevo dire? Niente, questo, insomma, quindi vabbè, allora se poi, insomma, appunto viene aggiunto e montato, condividerò magari il podcast, magari taggami se lo condividi, così mi è più facile, o magari mi giri il link, insomma, poi di Spotify, quello che è, così c'ho quello da condividere, insomma. E niente, questo, non ti preoccupare, purtroppo cose che succedono, non c'era mai successo una puntata tagliata così, però succede, non è colpa tua, figurati. Diciamo che meglio che è andata così, perché se fosse stato in diretta sarebbe stato peggio, no? Perché ero lì che aspettavo e poi veniva tutto tagliato, mettiamola così, ecco, guardiamo il lato positivo. Che ti volevo dire? Per mercoledì prossimo non credo ci dovrebbero essere problemi perché ho la presentazione di un libro e poi l'anteprima di Silent Night, ma tutto questo dalle 18:30. Quindi in teoria se è alle 17:50 noi insomma dovremmo aver più che finito, che poi io vado, nel senso, quindi non ci dovrebbero essere problemi in teoria, poi insomma magari ce lo confermiamo poi nel weekend, ma insomma ecco, non dovrebbero esserci problemi. E quindi però scusa, non hai parlato manco dello sciopero, immagino, perché cioè, nel senso anche volendo non hai avuto proprio il tempo, nel senso che a sto punto forse secondo me poi sempre vediamo, ci aggiorniamo nel weekend, ma cioè, si presterebbe a questo punto a cogliere l'occasione per fare un punto, così per un'ultima volta abbiamo questo extra, no, di cui parlare in trasmissione su appunto lo sciopero mercoledì prossimo, cioè, giusto bene, nel senso che non ne hai parlato, così facciamo e magari avrò anche più info, no? Avremo insomma più info di cui parlare, è questo. Ultima cosa, visto che mi hai chiesto un commento a Carlo di Napoleon, guarda, a me è piaciuto. Secondo me, te la faccio breve, allora, produzione imponente, regia per me spettacolare di Scott, il difetto del... Joaquin Phoenix lavora di sottrazione soprattutto, cioè viene fuori una persona orribile sostanzialmente, uno che proprio, insomma, è un biopic al contrario, in un certo senso, ecco, che non dà, non dipinge un eroe, poi c'è tutto un discorso del simbolismo dell'antica Roma, dell'antico Egitto, molto interessante. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che è molto didascalico, proprio, cioè, con tutte le scritte continuamente, tipo le battaglie più importanti, degli avvenimenti più importanti, i trattati, quindi con tutte queste scritte che appaiono in sovraimpressione sembra un po' un libro di storia, nel senso, ma in senso negativo, ecco, tutto poi cronologico, capito? Quindi quello un po' a fatica, però per il resto secondo me è un grande spettacolo, ecco, per gli occhi.